Cari amici, bentrovati a Parola al Vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. È possibile cambiare? Questa è la domanda. È possibile cambiare o si rimane sempre identici a se stessi? La metamorfosi di Minik ha scombussolato un pochettino i miei piani, perché sembra impossibile, ma è possibile cambiare. Anna Lombardi ci traduce in italiano la vita recente e anche passata di Frank Minik, che ha visto la luce in un kit per fare il test di DNA in casa. Un amico gli aveva detto: sembri ebreo. È così che l'ex leader suprematista ha scoperto di avere il 2,4% di geni ebraici, trasmessigli, pare, dalla bisnonna materna di sua madre Elisabeth Zelman Rementer, che lo rendono a schiena zitta al 2,4%. Pensa a te che cosa può fare una scatoletta per misurare il proprio DNA a casa. Quanto basta, secondo il suo rabbino, per rivendicare una discendenza a schiena zitta, matrilineare, e riconoscerci dunque come ebreo. Chi è Frank Minik? È stato membro di una gang di skinhead che 30 anni fa rapì e torturò per giorni un attivista antifascista. Minik ha d'altronde iniziato in carcere, grazie all'amicizia con due detenuti afroamericani, un lungo percorso che ha ispirato pure, non so se l'avete visto, quel film American History X del 1998, che fece ottenere una nomination all'Oscar. Nel tempo è andato ben oltre Minik, perché oltre ad essere un ebreo osservante che segue il riposo dello Shabbat, mangia cibi kosher, studia la Torah e indossa i taglied, lo scialle di preghiera e i telfin, delle scatolette con i brani sacri che si legano al braccio, tre volte al giorno quando prega. E lo racconta lui stesso al tabloid New York Post. Dio, dice, mi ha fatto il bellissimo dono di rivelarmi il mio ebraismo attraverso il DNA. Una parabola inaspettata per il giovane che ostentava una svastica tatuata sul collo e sosteneva tesi antisemite, convinto che gli ebrei fossero la radice di tutti i mali. Certo, per qualcuno i geni ashkenaziti nel suo DNA sono davvero pochini, ma che importa? Lui intanto ha cambiato vita, magari per una ragione futile, per una ragione quasi scema, secondo la mia analisi, il mio giudizio. Però ecco, è possibile cambiare l'esistenza. Io spero che sia cambiata in meglio. E intanto Stefano Mancuso lancia ancora una volta, Stefano Mancuso che è un esperto di botanica, veramente uno scienziato che apprezzo tantissimo, lancia un altro suo appello, perché effettivamente la sua riflessione non è assolutamente sbagliata, no? Perché dice: è inutile star lì a parlare, no, non è inutile, insomma, quasi si perde tempo a parlare del fatto che è necessario ridurre le nostre emissioni inquinanti legate alla CO2, è necessario, però sarebbe ancora più rapido cercare di assorbirne il più possibile di quelle che già abbiamo emesso. E quindi lui lancia la sua sfida: piantare 100 miliardi di alberi intorno alle nostre città, così salveremo la terra dalla crisi climatica. 100 miliardi, ma com'è possibile piantare 100 miliardi? Su Nature Cities, dice Mancuso, sono stati pubblicati i risultati di una ricerca coordinata dalla Fondazione per il Futuro delle Città, in collaborazione con l'Università di Firenze e l'Università Ca' Foscari di Venezia. Questo articolo è intitolato Global Spatial Assessment of Potential for New Peri-Urban Forest, eccetera, eccetera, per combattere la crisi climatica. La stima che questo studio pone all'attenzione di tutti è che sull'intero pianeta sono potenzialmente disponibili per la piantagione di alberi in aree periurbane fra i 141 e i 322 milioni di ettari. Costruendo una mappa globale delle aree periurbane, adatte al ripristino degli alberi, si scopre che queste aree potrebbero accogliere tra i 106 e i 241 miliardi di alberi. Quindi 100 miliardi è fattibile, e che quasi l'80% di questi alberi potrebbe essere ospitati in soli 20 paesi. Quindi piantare alberi intorno alle città, sostiene Stefano Mancuso, oltre che assorbire una significativa quantità di CO2 proprio lì dove è prodotta, perché le città producono circa il 75% della CO2 totale, porterebbe un'ampia gamma di effetti benefici per l'ambiente e per i cittadini. Questo sostiene Stefano Mancuso. Tra questi, la conservazione e il ripristino della biodiversità, il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'assorbimento di inquinanti atmosferici dannosi per la salute umana, la riduzione delle isole di calore, ci avviciniamo all'estate, una migliore regolazione delle inondazioni, la formazione di suolo. Ora non c'è che da iniziare a piantare gli alberi, basta averne la volontà politica. Perché la musica, cari amici, fa paura anche ai terroristi. Gino Castaldo riflette sopra questa boutade, che sembra una boutade buttata lì, appunto, per far ridere magari. No, la musica fa paura ai terroristi. La musica ai terroristi non piace, o forse peggio, scrive Gino Castaldo, vogliono eliminarla dalla faccia della terra perché ne intuiscono la profonda delicatezza. Percepiscono quel potere quasi magico di unire, di connettere tra loro gli esseri umani. Sanno bene i terroristi che la musica è nella sua intima essenza portatrice di pace, e per questo la odiano. Per questo a volte scelgono di colpire lì, nel cuore della condivisione. Facci caso, nei luoghi in cui la musica viene celebrata, nei famigerati, almeno per loro, concerti. Ce lo ricordiamo bene. L'orrore scatenato nel novembre del 2015 dalla strage al Bataclan di Parigi, poi l'attacco a Manchester in occasione del concerto di Ariana Grande, anche il massacro di Hamas del 7 ottobre scorso si è scatenato intorno a un rave party. Ora a Mosca, in una grande sala da concerto, sempre i concerti, e sempre per colpire cittadini innocenti, inermi, che sono lì per vivere la loro speranza di musica, per abbandonarsi, per cedere alle lusinghe della passione musicale. I terroristi odiano la musica, oppure la scelgono con agghiacciante e fredda lucidità come luogo ideale per amplificare il terrore, per renderlo insensato, catastrofico, definitivo. Fino a qui la tesi di Gino Castaldo mi solletica parecchio. La musica infatti è un simbolo, e come tale va spezzato, distrutto, cancellato a colpi di arma da fuoco, va annullato con la morte, come a dire: non potete mai sentirvi tranquilli, non potete rilassarvi, possiamo colpirvi in ogni momento, anche quando pensate di essere al sicuro nelle braccia candide ed empatiche della musica. È un accanimento che ha ragioni profonde, perché i concerti sono l'unica rappresentazione di massa in cui neanche a livello ludico ci sia una contrapposizione, cioè non c'è l'altra faccia della medaglia. Chi va è perché è appassionato, ascolta, non deve combattere contro nessuno. Nei concerti nessuno è contro nessuno, neanche per gioco, sono tutti dalla stessa parte. La squadra che gioca è una sola e persegue lo stesso scopo. Questo dà fastidio ai terroristi, che invece si nutrono e vogliono che tutti siano nutriti dal terrore. Azioni future? No. Azioni del presente, perché è stata partorita una discussa nuova normativa stradale. Una ha a che fare con una cosa che io condivido particolarmente, sul telefono, l'uso del telefono in automobile, perché qualora dovessero essere beccati gli usufruitori del telefono in auto, scatta subito la sospensione della guida. Vengono inasprite infatti le pene per chi guida tenendo il cellulare o dispositivi analoghi in mano, magari per telefonare o fare video o dirette sui social, ancora peggio. Fin dalla prima infrazione è previsto il ritiro immediato della patente per un periodo di 15 giorni a 2 mesi, la perdita di 5 punti sulla patente e una multa di 250 euro. Le multe, in caso di recidiva, salgono a 1.400 euro, oltre alla sospensione della patente fino a 3 mesi e la decurtazione da 8 a 10 punti. Tra le altre novità, l'introduzione della sospensione breve della patente, cioè minimo 7 giorni, per chi ha meno di 20 punti, oltre alla decurtazione dei punti al pagamento della sanzione pecuniaria. Ma vale solo per alcune infrazioni, come la guida contromano, la mancata precedenza o l'attraversamento con semaforo rosso. Se la guida contromano provoca un incidente mortale o con lesioni gravissime, il veicolo viene confiscato. Arrivano dunque sanzioni rigide anche per chi abbandona gli animali in strada, anche su questo è sacrosanto, e nel caso in cui venga causato un incidente mortale o con feriti gravissimi, viene considerato reato stradale e si rischiano 7 anni di carcere. Soprattutto, ciò che mi interessava è il telefono. Se stai ascoltando RVS e sei in automobile, ti prego, non usare il telefono. La minima distrazione potrebbe essere fatale. Per te che stai ascoltando, per voi che state ascoltando, se qualcuno magari si offende che io dia del tu da un microfono, io perfetto sconosciuto dia del tu da un microfono, ma non solo potrebbe essere pericoloso per chi usa il telefono, ma soprattutto per chi invece viene investito mentre si è distratti dall'uso di questo marchingegno fenomenale e al contempo terrificante che è il nostro smartphone. Che tempo farà a Pasqua? Il miglioramento pare esserci, ce lo dice Carlotta Lombardo, quindi io mi fido. Il miglioramento assicurano i meteorologi sarà graduale, ma spaccherà l'Italia in due, visto che almeno da me adesso piove a dirotto. Caldo estivo al sud e sulle isole maggiori, dove grazie all'arrivo di un flusso anticiclonico di origine africana sono previsti addirittura picchi di 30 gradi. 30 gradi il caldo si farà sentire anche su tutto il versante centro-meridionale adriatico. Qualche acquazzone al nord, soprattutto sulle Alpi, comprese le pianure di Piemonte, Lombardia ed eccolo il Veneto e l'Emilia-Romagna. Un meteo dunque a macchia di leopardo che, a prescindere dalla meta già segnata in agenda, non sembra condizionare più di tanto la decisione degli italiani di partire per le imminenti festività per Pasqua e mettersi in viaggio. Saranno 10,5 milioni di persone. Tu sarai fra questi? Voi sarete tra questi, care orecchie di RWS? Il dato stimato e commentato da Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, è in linea con quello dell'anno scorso. Ma se si pensa che il 2023 è stato l'anno dei liberi tutti dopo il lungo periodo di pandemia, direi che è decisamente buono, soprattutto per noi, perché c'è tanta voglia di Italia e questo trend fa bene al nostro turismo. Secondo la nostra indagine sulle vacanze di Pasqua, il 92% dei viaggiatori resterà in Italia e solo l'8% andrà all'estero. Con la Pasqua così bassa e la possibilità di sciare ancora a lungo, la vera partita se la giocherà la montagna, che è piena di neve e ha già il tutto esaurito in molte località. Quindi viaggi fuori porta, ma non troppo, perché la maggior parte degli italiani vivranno questa mini vacanza da 3,6 notti, secondo le statistiche, spendendo 371 euro pro capite per trasporto, alloggio, cibo e divertimenti. A Pasqua ci sono molte prenotazioni, si riporta anche vicino a me qui in Friuli, e l'incognita meteo ha comunque accorciato i tempi di prenotazione, però insomma, se si è fortunati si evita il nubifragio a Pasqua e aumentano le temperature. Credo sia una bella notizia per tutti coloro che hanno necessità di evadere o tutti coloro che hanno necessità di farsi una bella passeggiata, ricordando che poi Pasqua non è solamente il momento della colomba, ma è anche il momento nel quale ci ricordiamo della resurrezione del nostro Signore Gesù. Cari giovani, fate la rivoluzione vera, lo scrive Antonio Mazzi, Don Antonio Mazzi, un un viso molto conosciuto in TV e soprattutto molto impegnato da sempre con la gioventù, strappa persone dalla delinquenza, strappa persone dalla droga, dalla prostituzione, è veramente un gigante pur essendo minuto di corporatura. Carissimi, scrive, anch'io sono stato un adolescente problematico che voleva farla finita a 16 anni. Che ha fatto disperare sempre sua madre, sospeso un giorno sì e un giorno no dalla classe, che non voleva partecipare al sabato pomeriggio fascista. È vero che parlo del secolo scorso e di 90 anni fa abbondanti, però vi garantisco che vivendo da mezzo secolo a tempo pieno nella cascina del Parco Lambro a Milano tra ragazzi borderline, la vostra voglia di rompere non è molto diversa da quella che è stata la mia. Fatemi chiarire una cosa. Mio padre, ferroviere, morto di broncopolmonite a 30 anni, io ne avevo 13 mesi. Poverissimo, nel micro appartamento dei nonni materni e in collegio dai preti per poter mangiare e studiare. Mi dicevano che ero indisciplinato, ma che, essendo bravo, sarebbe stato interessante farmi fare il liceo. Sono vissuto malissimo dai preti, non perché la scuola del liceo vescovile fosse peggiore delle altre, ma perché la balordaggine che mi portavo dentro era prepotente, orari, disciplina, regole, preghiere, non le sopportavo. Ho avuto due persone che in parte mi hanno salvato senza essere recalcati Mancuso o Andreoli, l'insegnante di educazione fisica e musicale e il pittore Franco Ferlenga, che da partigiano viveva nascosto nel convento di Maguzzano sul lago di Garda, dove eravamo sfollati come scuola per evitare i bombardamenti. Quando mi vedevano nell'atrio fuori dalla scuola perché sospeso, o l'uno o l'altro mi venivano a prendere. Ferlenga perché mi usava come ragazzo che posava per il quadro di Don Bosco che stava dipingendo, e fratel Gnesotto che mi portava a suonare l'armonium. La mia guerra solitaria fu fatta di sogni appena odorati, di amore fortemente desiderati e di rabbie che fortunatamente solo più tardi sono riuscito a incanalare. Cari adolescenti, se mi state ancora ascoltando, dice Don Mazzi, o leggendo, vorrei capiste che dentro avete infinite possibilità. Non ascoltate quegli adulti che vi dicono che vivete di rabbie e di depressioni. A voi mancano i liberatori, i Noè, i Mosè, il Cristo. Le parole pacifici, miti, poveri, misericordiosi, il Cristo, le ha dette lo stesso quando era ribelle, che ha sbattuto fuori dal Tempio coloro che lo avevano usato come luogo di mercato. Dovete credere che se vi guardate dentro, come è successo a me, scrive Don Mazzi, trovate il modo pacifico per fare la rivoluzione vera. Ne abbiamo tanto bisogno. A 95 anni sto ancora vivendo l'aurora, perché la ribellione di ieri è diventata solidarietà di oggi e la poesia è risultata più vera della violenza.